Non merita dal mio punto di vista contestazione.
E andiamo a parlare, ne allarghiamo la discussione a chi ha vestito la maglia viola. Da pochi giorni anche nuovo tecnico del Campobasso, che l'anno prossimo farà la Serie C, Luciano Zauri, che è in linea con noi. Mister, buon pomeriggio.
Ciao.
Eccoci, ci sente?
Sì, sì, bene.
Benissimo.
Caro mister, buongiorno, in bocca al lupo. Trova una società che ha tanto entusiasmo, un mondo che ha tanto entusiasmo, e credo che per un allenatore questo sia molto bello, andare a lavorare dove c'è la voglia di vivere calcio, fare calcio e farlo in maniera positiva.
Se vuole, tra l'altro, spendere due parole con noi anche per questa nuova avventura che parte ora.
Sì, sì, assolutamente. Ho trovato un gruppo di lavoro, sì, di proprietà, ma una regione come si vive per il Campobasso, per cui si respira appunto questo entusiasmo, dove è chiaro che, insomma, noi addetti al lavoro dobbiamo farci trascinare, sì, ma poi pensare ovviamente al campo,
certo,
che è la cosa più importante, però insomma i presupposti per partire sono ottimi.
No, sicuramente. Mister, io vorrei toccare con te un po' di problemi legati al centrocampo della Fiorentina. Ci sono mille elementi di dibattito. Uno di questi è il fatto che la Fiorentina piace tanto Bernabé, e ieri ne parlavo con Giovanni Galli, con Roberto Pruzzo, con l'amico Ripa, ma la Fiorentina immagina Bernabé nel ruolo di regista. Lui lo ha fatto, è un po' nel Parma, lo ha fatto, non come continuativa,
non è un play Bernabé, però sa impostare,
e venivano fuori paragoni con giocatori del passato, lasciamo perdere Pirlo ma anche Pizarro, cioè giocatori che comunque sono partiti dal ruolo dei trequartisti abbassandosi per fare il play. Ecco, vedi, che immagini che Bernabé possa avere questo tipo di trasformazione?
Beh sì, io direi assolutamente sì, l'abbiamo visto, insomma, hai citato Pirlo, che è proprio l'emblema di questo.
Sì, ora
questo
l'ho fatto
ruolo,
con pudore, ti devo dire la verità, perché Pirlo è un fenomeno, ecco, cioè, mi sembra.
Però rende l'idea, sì, l'idea appunto questo passaggio di un trequartista, che probabilmente oggi nel calcio lo ricopre un giocatore con caratteristiche diverse, più dinamiche. Quindi
ti devo dire, scusami mister, lo stesso Bennacer, che è stato uno dei segreti del Milan di Pioli, lo stesso Bennacer era arrivato a Empoli da trequartista, cioè ci sono questi tipi di giocatori che hanno grande qualità e poi si calano anche in un ruolo diverso, più tattico.
Sì, assolutamente, ripeto, perché questi giocatori messi da trequartisti spesso venivano utilizzati per marcare il play avversario, quindi tanto vale metterci un uomo, sì, di corsa, e questi invece di qualità vengono abbassati appunto per pulire un po' tutte le giocate in fase di ricostruzione, quando si vince il possesso palla e si comincia a impostare. È chiaro, qualcosina si può perdere appunto questa interdizione, però lì ci sarà bisogno poi di costruirgli intorno un reparto appunto che lo protegga e che lo lasci un pochettino libero per impostare e per costruire il gioco.
Ecco lì, e la tua riflessione si sposa perfettamente con la domanda successiva. Il concetto è che dovremmo immaginare un centrocampo a tre, perché questa è l'idea di Pioli, di avere un regista, due mezzali, una di queste mezzali sarà sicuramente Fagioli. Allora ti chiedo innanzitutto la tua valutazione su un giocatore che viene da problematiche, ovviamente lui ha per le quali lui ha pagato, per cui basta, questa è una storia che va chiusa, perché ha sbagliato e ha pagato. Era arrivato a Firenze, ha fatto un inizio straordinario, poi sono riuscite quelle storie del passato, naturalmente lui le ha pagate, ma la Fiorentina gli ha dato fiducia e ci crede ancora. Ecco, ti chiedo il tuo parere tecnico su Fagioli, e ti chiedo proprio il ragionamento alla fisicità. Certo, Bernabé e Fagioli, poi servirebbe il terzo con caratteristiche fisiche importanti. Ecco.
Assolutamente, va costruito in modo tale che poi si possa reggere l'urto della Serie A, insomma, che è sì tecnica ma è anche molto fisica. Però insomma allargherei anche il discorso, Fagioli è un giocatore, insomma, è molto molto importante, che sta cercando di uscire, come hai detto, da questo periodo negativo, sì, che però comunque sia sta facendo delle cose importanti, perché deve comunque ricostruirsi. E mi leggo a Pioli, perché Pioli è un allenatore che sì, si basa sui sistemi di gioco, ma l'abbiamo visto nel Milan, è molto molto flessibile, molto dinamico, quindi tutti fanno tutto, quindi sicuramente imposterà un centrocampo dove appunto ci sia qualità che quantità, e insomma Pioli è diventato qualcosa di molto molto importante a livello nazionale e internazionale, quindi saprà bene come poi strutturare il centrocampo.
Nel corso della trasmissione, mister, parlavamo anche di Cristian Aslani e della parabola che sta avendo all'Inter. Ora, da ieri sera l'avrà seguito, c'è stato un po' lo scoppio del caso Çalhanoğlu in casa nerazzurra, che in questo momento sembra un po' un separato in casa per tutte le dichiarazioni che si sono susseguite nelle ultime ore da parte di lui stesso, quindi del Turco, poi di Lautaro, di Marotta ieri sera. Insomma, sono ore un po' turbolente in casa Inter. Aslani è stato il play di riserva, tra virgolette, nell'Inter di Inzaghi, e non ha mai giocato con continuità, chiuso appunto da un top player come il Turco. Ora che c'è il rischio, la possibilità che Çalhanoğlu lasci l'Inter, secondo lei per Aslani la cosa migliore potrebbe essere giocarsi le sue carte, se Akivu starà bene chiaramente, come titolare all'Inter, o lasciare l'Inter e abbracciare una società di livello un po' più basso ma con più spazio, potrebbe essere migliore per la sua crescita?
Allora, parliamo di un giocatore molto molto importante. Io ho avuto la sfortuna di giocarci contro in primavera. Parliamo di un giocatore, in quell'Empoli c'era lui e Baldanzi, quindi giocatori molto molto importanti, e quindi ho ammirato un calciatore diverso, che adesso chiaramente ha giocato nell'Inter già la seconda o terza stagione e si sta imponendo. Quindi chiaramente non sono Kivu, ma se fossi in Kivu me lo terrei ben stretto, perché è un giocatore che non ha espresso ancora il suo potenziale, è ancora molto giovane, certo. È un giocatore molto molto bravo, è chiaro, diverso da Çalhanoğlu. Insomma, le responsabilità ai ragazzi vanno date, altrimenti non cresceranno mai.
Mister, è chiaro che uno di quelli che potrebbero essere un po' i sogni della Fiorentina potrebbero essere i due centrocampisti della Lazio, Rovella e Guendouzi, e che però sono prigionieri di una situazione economica complicata della Lazio, che cercherà di non vendere nessuno perché non potrebbe comprare nessuno, anche in caso di vendere giocatori per 300 milioni. Quindi l'unico modo per portare via uno di questi due giocatori, che sarebbero molto utili al progetto Fiorentina, sarebbe quello di pagare la clausola, ma sono clausole da 50 milioni. Tanti, sono giocatori forti, ma forse sono tanti.
Sì, sono tanti, anche perché oggi chiunque insomma guarda il mondo Lazio purtroppo sa che può prendere a meno, e esatto. Quindi probabilmente la Lazio oggi forse dovrà risparmiare qualche ingaggio, perché appunto come dicevi non avrebbe molti vantaggi a vendere, e quindi probabilmente si potrà approfittare di qualche situazione, mi auguro di no per
lo so.
I miei amici laziali ovviamente, la situazione è molto 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 complicata, però insomma hai citato due centrocampisti che fanno gola un po' a tutte.
Non c'è dubbio. Mister, altro giocatore che è al centro del dibattito, resto sempre sul centrocampo della Fiorentina, è Mandragora. Devo dire che se facciamo una valutazione puramente su quello che abbiamo visto negli ultimi sei mesi, se c'è un giocatore che la Fiorentina dovrebbe aver già allungato il contratto, ricordo il contratto con Mandragora scade fra 12 mesi, garantito una serenità perché è un leader, perché ha segnato gol, perché è stato in molte gare il migliore in campo, ecco, c'è il dubbio che Mandragora possa aver trovato i sei mesi della vita, ecco, mettiamole così. Poi ci sono terminologie tecniche che dicono super prestazionale, queste cose trovo insopportabili. Io penso però che un uomo, prima ancora che un giocatore, come Mandragora fa sempre molto comodo a un gruppo.
Ah sì, insomma, un altro ragazzo che conosco molto molto bene, è un ragazzo d'oro, oltre che secondo me un grandissimo calciatore. In una squadra di calcio, vedi come è Fiorentina negli ultimi anni, un giocatore così importante ci deve essere, anche perché prima o poi toccherà ancora a lui, no? Che sia un titolare inamovibile da subito, poi lo diventerà, ma comunque durante la stagione è un ragazzo che tornerà assolutamente utile. Sono anni che insomma sì, qualche prestazione probabilmente l'avrà sbagliata, ma
appunto,
quindi sicuramente è un giocatore importante da cui ripartire assolutamente.
Mtbise, prima di ringraziarti ancora un paio di domande. La Fiorentina ha due giocatori giovani in mezzo al campo che sono Richardson e Ndur. Io l'ho visto nell'Under 21, secondo me è un giocatore che ancora deve completare un suo percorso, grandi potenzialità, ha un fisico, appunto il fisico è straripante in certe situazioni, forse non si capisce ancora bene il ruolo. Richardson è partito molto male, ha faticato a entrare nei ritmi, nel modo di pensare del calcio italiano, però ha finito in crescita. Sono giovani, calcolando che la Fiorentina quest'anno ha l'obiettivo di migliorarsi, quindi di andare ad aggredire il quinto posto, sono giovani già pronti per questo tipo di strategia oppure vanno mandati a giocare?
No, io riparto il discorso di prima, dove c'è un allenatore nuovo, quindi anno zero un po' per tutti, si riparte tutti allo stesso livello, e probabilmente anche Pioli l'anno che ha fatto all'estero aiuta a migliorare, allargare anche gli orizzonti. Sono convinto che questi ragazzi con l'arrivo del nuovo tecnico si potranno togliere delle soddisfazioni, perché hanno delle caratteristiche importanti e quindi potranno essere assolutamente utili. È chiaro che anche lo straniero, come spesso si dice, ha bisogno di qualche tempo in più per inserirsi, quindi dopo un bel rodaggio fatto quest'anno probabilmente adesso sono magari più pronti.
L'ultima domanda, mister, e poi la salutiamo, riguarda il futuro di Moise Kean. Chiaramente tiene banco, oggi è iniziato il periodo di 15 giorni.
Inizia i 15 giorni della sofferenza.
Per cui è valida la sua clausola da 52 milioni di euro esercitabile sia in Italia che all'estero. Dal suo punto di vista, Kean ha in mano una sola offerta per il momento, quella dell'Al-Qadshah, questo club arabo che gli avrebbe proposto 15 milioni di euro a stagione per 3 anni. Secondo lei può starci l'idea di un attaccante così forte e che a 25 anni è nel pieno della carriera, magari di andare in Arabia e poi provare il ritorno in Europa dopo essersi, diciamo, gonfiato di quattrini, o resterebbe saldamente in un campionato che conta nell'anno che si spera per la nazionale porti al mondiale?
Speriamo che ci porti al mondiale, ecco.
Mi unisco assolutamente speriamo. Per quanto riguarda il resto, è chiaro che insomma la differenza è troppo rispetto a quella che ci sarebbe in Italia. È ovvio che un giocatore di quell'età ambisca a giocare in nazionale, eccetera, però sicuramente la valutazione dal punto di vista economico non può passare in secondo piano, ripeto, perché è troppa la diversità che c'è da un contratto italiano o comunque europeo rispetto a quello, quindi credo che ci stia pensando seriamente.
Anche perché, mister, scusami se ti interrompo, allora io ho grandissimo affetto, grandissima conoscenza anche di Stefano Pioli, persona che non riesco ad abbinare in maniera automatica al fatto degli ingaggi faraonici, no? Però alla fine ti arrivano offerte di un certo tipo, 1 milione netto il mese gli è stato offerto a Stefano Pioli, poi fai anche fatica, no, a dire di no. È molto semplice, ma che calcio è? Ma ci sono dei soldi che proprio sono ti portano a una dimensione in cui dire di no è complesso.
Ma no, ma sinceramente la penso come te, ma non credo che ci sia gente che dica il contrario. No, insomma, al di là della passione che tutti noi ci lega alla propria squadra del cuore, eccetera, ma dal punto di vista economico soprattutto, più che professionale, aggiungo, è troppo diverso.
E quindi niente, il rischio c'è, staremo a vedere. Ripeto, quello che è importante nel salutarti è che la Fiorentina ha fatto tutto quello che poteva fare nella sua situazione per dire a Kean: noi, se resti, ti abbiamo trovato un allenatore di valore internazionale e una persona straordinaria nei rapporti umani, quindi sicuramente Kean, basta pensare a come lui ha inserito Leao nel Milan, giocatore non semplice anche dal punto di vista caratteriale. Ti abbiamo confermato Gudus, ho preso Dzeko che è un attaccante che non ti fa ombra ma ti può aiutare, preso Fazzini, la volontà è di crescere, è pronto un ingaggio adeguato al valore di Kean. Più di questo io credo la Fiorentina non potesse fare.
No, ma io credo che Kean sia assolutamente riconoscente alla Fiorentina, che lo ha rivalorizzato, perché non dimentichiamoci che Kean
arrivava in viola da 0 gol, certo.
Esatto, delle partite dove ha fatto vedere delle cose molto interessanti, ma probabilmente non si era mai espresso a questi livelli, per cui Kean sarà assolutamente grato sempre alla Fiorentina, ammesso che poi vada via, attenzione.
Sì, no, ma noi speriamo che resti, te lo dico francamente.
La riconoscenza credo che di Kean, che Kean la Fiorentina sia assolutamente alla base di tutto quello che farà qui nel futuro, perché deve tutto o quasi alla Fiorentina se mai andrà a giocarsi questa chance.
Va bene, mister,
un grande
davvero
bocca al lupo per
la
nuova avventura.
Grazie, un bracione, grazie mille.
E quindi grazie.